7:49 minuti, ciao ciao, buongiorno a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro. Radio Popolare, questa è Una mattina mi son svegliato. Mercoledì 23 aprile, secondo appuntamento del nostro speciale di avvicinamento agli 80 anni della liberazione. Di nuovo benvenuti a tutti e a tutte. Lo speciale in cui leggiamo i giornali di oggi, ma ascoltiamo anche quello che si scriveva ieri nei giornali in cui l'Italia si liberava dal nazifascismo. Sotto l'ombra di un bel fior. Avanti e indietro di 80 anni tra passato e presente, anche con i nostri ospiti con cui parlare di resistenza, dell'eredità di quella stagione nei fatti dell'attualità che stiamo vivendo. E ieri su queste frequenze abbiamo avuto ospite Pierluigi Bersani e oggi sarà il turno del segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Dalle 8:35 circa sarà in onda con noi. Molto bella libertà, molto bella libertà, molto bella libertà. E questa è Una mattina mi son svegliato, partiamo però subito con i giornali in edicola oggi.
A 1, 2, 3, il titolo è...
E c'è ancora tanto Papa sulle prime pagine di oggi, ma anche le prime polemiche sul 25 aprile, polemiche paradossali dopo la richiesta del governo di sobrietà in vista delle celebrazioni degli 80 anni della liberazione. A subito c'è da notare una cosa molto curiosa e particolare in questa seconda giornata di rassegna stampa dopo la morte di Francesco. Ieri sottolineavamo come i titoli di prima pagina fossero su alcuni quotidiani sempre gli stessi, qualcosa che non capita spesso. Soprattutto il ricordo di Francesco come Papa degli ultimi. Oggi i titoli sono quasi tutti diversi, ma c'è una foto notizia in prima pagina che domina praticamente tutti i quotidiani, è quella della salma di Francesco nella cappella di Santa Marta e gli omaggi che varie personalità della politica e della Chiesa gli rendono in queste ultime ore. Cambia sempre il personaggio di fronte alla salma di Francesco, però la notizia, la foto notizia è la stessa praticamente su tutti i quotidiani. Ad esempio, Corriere della Sera come foto ha la salma di Francesco con il cardinale Parolin, il segretario di Stato Vaticano, davanti alla salma del pontefice nella cappella Santa Marta. L'abbraccio a Francesco è il titolo di prima pagina. Da oggi la salma in San Pietro, sabato alle 10 funerali, attesi i grandi della terra, 5 giorni di lutto nazionale. L'ipotesi di un italiano dopo 47 anni è quella che fa Aldo Cazzullo in merito al successore di Francesco. La vignetta di Giannelli, sempre molto azzeccata in questo caso, ritrae una sedia vacante, quella di Francesco, ma in realtà è una carrozzina, quella che lui ha utilizzato nei suoi ultimi anni in cui la malattia si faceva più dura. E a proposito di Giannelli, sul Corriere della Sera vi invito a recuperarlo questa mattina. C'è un inserto con tutte le vignette di Giannelli nel corso degli anni, nel corso del pontificato di Papa Francesco, dedicate appunto a Bergoglio, che scandiscono praticamente i vari passaggi della sua vita e della sua vita da pontefice. La Repubblica, il mondo per Francesco. Da stamattina la salma esposta a San Pietro, sabato i funerali con capi di Stato, reali, centinaia di migliaia di fedeli. Le ultime parole all'infermiere, grazie di avermi portato in piazza, prime riunioni dei cardinali per il conclave. Nel caso di Repubblica la fotonotizia è quella sempre della salma di Francesco, ma di fronte a lui questa volta non c'è il cardinale Parolin, ma c'è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Piccole differenze che dicono tutto, già anche della linea dei vari quotidiani. Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, che rende omaggio alla salma di Francesco. E qui su Repubblica iniziano anche i primi richiami alle polemiche sul 25 aprile, la sobrietà per la liberazione e polemica sul governo. E poi le condoglianze cancellate da parte di Israele, scoppia il caso Israele, ne abbiamo parlato anche noi nel GR. La Stampa dopo Francesco, in questo caso anche qui la scelta della Stampa è quella di Mattarella e della figlia Laura di fronte alla salma del pontefice. Le ultime parole del Papa: grazie per avermi riportato in piazza. Eppure qui la polemica sul 25 aprile sobrio e scontro per il pontefice, 5 giorni di lutto, mai sono stati decisi così tanti giorni di lutto per un Papa, per la sua morte. Il governo allora dà istruzioni anche sulla liberazione. Il commento dello storico Giovanni De Luna, che andremo a leggere, è il tentativo di soffocare una festa che ci unisce. Il Manifesto invece fa una scelta diversa, il primo giornale che fa una scelta in discontinuità con gli altri quotidiani. La foto notizia in questo caso è quella di una piazza San Pietro con varie seggioline che attendono quelli che saranno i leader del mondo chiamati al funerale di Francesco sabato prossimo. Il titolo è infedeli alla linea, perché salvo poche ma eccellenti esclusioni, i leader del mondo in prima fila, quelli che lo hanno avversato di più, sabato a San Pietro ci saranno tutti per l'ultimo saluto a Papa Francesco, ma anche per discutere di dazi e di armi, Europa e Ucraina in coda per parlare con Trump. E anche qui in taglio basso, sia il 25 aprile ma che sia sobrio, dice il governo. Avvenire titola con l'ultimo incontro, fino a venerdì l'omaggio a Francesco di credenti e noi in San Pietro, 5 giorni di lutto, prima di morire ha ringraziato l'infermiere per averlo portato in piazza, funerali che saranno blindati, il Papa è morto senza soffrire, oggi ci sarà la traslazione, Mattarella gli ha reso omaggio in Santa Marta. E qui la foto notizia è sempre quella della salma di Francesco, però di fronte a lui non c'è nessuno, per Avvenire il Papa deve essere al centro, senza altre personalità. Anche il Domani con la foto con la salma di Francesco e accanto a lui una guardia svizzera, tra amici, nemici e leader silenziosi, il mondo è l'ultimo saluto al Papa. Anche il Domani che incomincia a parlare di quelli che saranno i funerali e con i leader mondiali che si ritroveranno tutti quanti insieme a Roma per l'ultimo saluto a Francesco, tra chi lo ha amato e chi invece lo ha avversato. In taglio basso l'Ucraina, perché Putin ha aperto a colloqui diretti con Kiev e il presidente russo ha detto che è disposto a discutere della fine della guerra con i vertici del governo ucraino. Il Fatto Quotidiano fa proprio una scelta completamente diversa rispetto agli altri quotidiani, non soltanto per quanto riguarda la foto ma anche per la notizia di prima pagina. La notizia di prima pagina è dedicata al cardinale Becciu, condannato in primo grado per truffa e peculato, ed è una sorta di giallo, di telenovela che è tutta interna alla Chiesa Cattolica, perché il cardinale Becciu vuole partecipare al conclave per eleggere il prossimo Papa, anche se tra i vari cardinali non tutti la pensano in questo senso, soprattutto Parolin. Giallo Vaticano, lui è fuori per la condanna ma vuole esserci, la pecora nera del conclave, così lo definisce il Fatto Quotidiano, che però incredibilmente nella prima pagina non utilizza mai la parola Becciu, e quindi insomma per un lettore che non è molto avvezzo bisogna andare a ricostruire esattamente chi è questo personaggio ritratto in prima pagina, ma è il cardinale sardo. Gli altri giornali, il Messaggero, il corpo di Francesco, anche qui Mattarella di fronte alla salma, e poi il 25 aprile, lutto di 5 giorni, il 25 aprile sia sobrio, dice il governo. Il Giorno, il lungo omaggio con la salma di Francesco e ritratti di spalle, Mattarella, Presidente della Repubblica, e la figlia, uno accanto all'altro di fronte al pontefice. Anche il Sole 24 Ore parla di quelli che saranno i funerali con i grandi della terra sabato a Roma per l'addio al Papa degli ultimi, e poi ovviamente i dazi per il Sole 24 Ore sempre in prima pagina, perché c'è una schiarita sui dazi dopo l'apertura, sembra, del segretario al tesoro statunitense Scott Bessent a trattative con la Cina, e dunque anche le borse sono andate meglio ieri. Il Foglio si concentra sul successore del Papa, coordinate per il prossimo pontificato, e poi i giornali della destra. Anche il Giornale, fa questa scelta. Come il Foglio, nuovo Papa, tutte le trame, iniziano i giochi per la nuova nomina, porporati indignati e c'è chi fa i conti. E qui si inizia a parlare del 25 aprile, dell'appello alla sobrietà, però in ottica, in chiave del tutto opposta, diversa rispetto agli altri quotidiani. La sinistra usa Francesco per la liberazione, dice il giornale. Ma il più paradossale è La Verità, che scrive in prima pagina: il 25 aprile è lutto nazionale, a caratteri cubitali, neri, insomma, sembra quasi dire è lutto nazionale perché, insomma, non è la nostra festa il 25 aprile. E invece poi nell'occhiello dice: perché il governo proclama 5 giorni di cordoglio, invita alla sobrietà nelle manifestazioni per la liberazione, e allora Fratoianni e compagni insorgono, dice La Verità. E anche su Libero scoppia la rissa, pure sul Papa morto, perché la sinistra grida al fascismo, perché il governo chiede sobrietà nei cortei, come se, insomma, fossero dei rave party, secondo Libero. Si litiga sul Papa non soltanto per il 25 aprile, ma anche per il calcio, perché slitta il campionato a causa dei funerali, del lutto nazionale di Francesco. Allora i tifosi sono furiosi, la data di Inter-Roma è stata spostata 3 volte, una partita fondamentale per le sorti dello scudetto, si giocherà alla fine domenica alle 15, se non sbaglio. Ma insomma, si litiga anche nel mondo del calcio, e allora arriviamo alla Gazzetta dello Sport, che questa sera si dedica al derby di Milano. Il derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia sarà un derby da brividi, e oggi allora le due squadre si giocano molto del futuro di questa stagione. Queste dunque le prime pagine, alle 8 in punto un po' di pubblicità, un attimo solo di pausa, poi torniamo insieme a leggere gli articoli all'interno dei quotidiani. Le 8 e 3 minuti, una mattina mi sono svegliato, la rassegna stampa dei giornali di oggi. Ovviamente tutti i quotidiani oggi hanno ancora grandi e ampli approfondimenti su Papa Francesco, soprattutto sul futuro, sul suo successore, sui funerali che si terranno sabato, a cui parteciperanno i leader globali, ma anche su quello che sarà poi il conclave che deciderà il nuovo Papa. E tanti ancora ricordi di quello che è stato Francesco, di quello che ha significato per il mondo intero, il suo messaggio. E allora non mi dilungherò troppo su articoli, nella lettura di articoli su Francesco, perché appunto ne abbiamo letti tantissimi in questi giorni, ve ne leggo soltanto 2 questa mattina. E come spesso capita, sono 2 interviste. La prima è quella che vado a prendere sul Corriere della Sera, l'intervista all'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Vi leggo l'intervista di D'Alema, perché insomma si dibatte con lui Tommaso L'Abate, su una questione di cui si è parlato molto in questi giorni dopo la morte di Francesco, cioè se Francesco sia stato un leader di sinistra o meno, per i messaggi che ha veicolato, per le battaglie che ha portato avanti in favore degli ultimi, dei dimenticati, dei più poveri, della pace. E allora andiamo a leggere quello che pensa Massimo D'Alema. Ha avuto il coraggio che è mancato alla sinistra mondiale, dice l'ex presidente del Consiglio. Presidente D'Alema, chiede L'Abate, nel 2018 lei definì Francesco il principale leader della sinistra nel modo più significativo. Pensa che sia una definizione invecchiata bene? E lui risponde: direi di sì. La storia dei 7 anni successivi non ha fatto altro che confermare il mio pensiero di allora. 2 cose sono certe, continua D'Alema. La prima è che è stato senz'altro un papa progressista nel senso più largo del termine. La seconda è che sì, il suo messaggio ha dato corpo ad alcuni dei valori costitutivi della sinistra che si trovano anche nel Vangelo, cioè giustizia sociale, lotta alla povertà, lotta per la pace. E dunque gli si chiede: ma il messaggio allora progressista di Francesco è destinato a rimanere o si spegnerà con lui? È un'incognita che ci siamo domandati tutti quanti in queste ore. E lui dice: D'Alema, senz'altro è destinato a rimanere per un motivo semplicissimo, ovvero Papa Francesco ha colto meglio di tutti gli altri leader occidentali un tema di fondo, cioè che il centro del mondo non siamo più noi, per tantissime ragioni demografiche ed economiche. Sarà un'altra parte del pianeta quella destinata a essere protagonista dei decenni che verranno, ed è su quella parte del pianeta, su quelle che noi consideriamo periferie, che il pontificato di Bergoglio si è concentrato con maggiore attenzione. E allora l'abate, sul Corriere della Sera, chiede ad Alema: lei pensa che la capacità di Bergoglio di far breccia tra le persone di sinistra sia stata agevolata dalla crisi della sinistra stessa? E D'Alema risponde: malgrado su alcune questioni che stanno a cuore alla sinistra Papa Bergoglio sia stato rigido, penso per esempio all'aborto, parliamo di un pontefice che ha avuto una capacità senza precedenti di parlare ai laici e ai non credenti. Credo che la differenza in questo l'abbia fatto il coraggio. Papa Francesco ha detto ciò che si sentiva in dovere di dire, senza avere paura di sembrare radicale. Radicale, una parola che torna spesso con Francesco. Senza aver paura di apparire divisivo. E a cosa si riferisce D'Alema? Si riferisce ovviamente all'Ucraina, senza che questo assomigliasse mai a una sorta di giustificazione dell'aggressore russo, dice D'Alema. Però Francesco non ha avuto paura di dire che nella crisi che si è venuta a determinare c'era una sorta di corresponsabilità storica del mondo occidentale. L'abbaiare della NATO alle porte della Russia, una frase che fu pronunciata da Francesco in una intervista proprio rilasciata al Corriere. La stessa cosa, continua D'Alema, vale per il conflitto medio orientale, per la barbarie che sta subendo la popolazione di Gaza. Anche qui Bergoglio non ha avuto paura di pronunciare nessuna delle parole che andavano pronunciate e con nettezza. Allora gli si chiede ancora a D'Alema: pensa che quello stesso coraggio che lei riconosce a Bergoglio sia mancato alla sinistra mondiale? E sostanzialmente l'ex premier dice di sì e fa l'esempio della sinistra democratica, dei democratici americani, perché a fare la differenza nel tracollo del Partito Democratico negli Stati Uniti è stato il fatto che si sia lasciato per strada tantissimi voti dei ceti meno abbienti per non aver avuto il coraggio di realizzare quanto era stato promesso, soprattutto in termini di equità e giustizia sociale. Equità e giustizia sociale unite alla giustizia ambientale, che sono stati i temi di fondo di Papa Francesco. Vi ho letto l'intervista ad D'Alema perché ovviamente di questo tema parleremo anche più tardi, dalle 8.35 in poi, insieme al segretario della CGIL Maurizio Landini. Chiederemo conto anche a lui di questi aspetti relativi a Francesco e alla sinistra mondiale in generale. L'altro articolo su Bergoglio che vi leggo lo trovo da Repubblica, è un'altra intervista, un'intervista che insomma non si trova spesso sui giornali italiani, perché viene intervistato il grande scrittore Jonathan Safran Foer, che a quanto pare, lo scopro adesso leggendo l'intervista a Repubblica, vive a Roma da un po' di tempo perché ama questa città. Jonathan Safran Foer, scrittore newyorkese di libri amatissimi come Ogni cosa è illuminata, è molto forte, incredibilmente vicino, vive a Roma da qualche mese, si fermerà fino a giugno e non nasconde la grande ammirazione per Papa Francesco. Volevo proporgli un'intervista per realizzare un libro sulla morte, dice Foer, sull'esperienza del morire, che credo sia qualcosa che tutti temiamo in modi diversi. Sabato ci sarà anche lui ai funerali e, ragionando da ebreo sulla figura di un leader che, dice, gli ha donato una nuova prospettiva sulle cose, affronta anche il tema spinoso della guerra in Medio Oriente con una parte della comunità ebraica che non ha accettato l'accostamento della parola genocidio alla pioggia di bombe su Gaza. E parte così l'intervista. Che Papa è stato per Jonathan Safran Foer? Aveva un'abilità davvero unica, la capacità di offrire un conforto che sembrava autentico. Questa è la caratteristica che più gli riconosce lo scrittore newyorkese al pontefice. È stato Papa in anni incredibili, l'avanzata delle destre nel mondo, Donald Trump, i social. Mentre stavamo velocemente sprofondando verso il peggio, lui ci diceva che non dovevamo essere per forza religiosi per credere nell'animo umano. Mentre in America l'unico credo diventava il capitalismo spinto al massimo, Francesco invece ci mostrava che ci sono valori più importanti di quelli secolari. E siamo più soli adesso? Gli si chiede allo scrittore e lui dice: sì, e temo per l'America. Chi resta? Obama, da quando non è più presidente, ha firmato un accordo milionario con Netflix e ha fatto un podcast con Bruce Springsteen. Non esprimo un giudizio, ma non è quello di cui abbiamo bisogno, dice Safran Foer. e Trump sarà ai funerali. E lui risponde, lo scrittore, penso sia un bene dopo tutto che lui, per lui soprattutto, che non ha mai rispetto di nulla, pur sapendo cosa pensava il Papa delle sue politiche. E poi la parte su Gaza, l'ultima parte che vi leggo di questa intervista, perché Jonathan Safranfoer è ebreo e allora gli si chiede delle parole di Francesco su quello che si materializzava, diceva Francesco, rischiava di materializzarsi come un genocidio, perché la posizione di Francesco su Gaza, che ha chiesto di verificare se non fosse in corso un genocidio, queste le sue parole, ha ferito una parte della comunità ebraica. E Safranfoer dice: è un peccato perdersi in un dibattito semantico. Capisco perché qualcuno possa voler discutere sulla parola, lo capisco davvero, ma non è questo il punto. C'è una quantità intollerabile di sofferenza e non importa se pensi che non ci fosse altra via o se pensi che ce ne fossero molte. Non importa se sei un sopravvissuto all'olocausto o se sei un palestinese. È facile guardare alla sofferenza quando non ti mette in discussione. È molto più difficile guardarla in faccia quando ti sfida, ti interroga. E credo che uno dei ruoli dei leader, soprattutto dei leader spirituali, sia proprio questo: sfidarci, chiederci di guardare, di non distogliere lo sguardo proprio quando ci costa di più farlo. Dobbiamo partire da un presupposto: un bambino morto è un bambino morto. Dobbiamo guardarlo e non voltare la testa altrove. Insomma, secondo me parole che molto azzeccate, che andava, valeva la pena leggere. Se volete poi addentrarvi nelle trame che interessano in questo momento il Vaticano, sia per quanto riguarda la designazione del nuovo pontefice e le divisioni tra i vari cardinali, potete sbizzarrirvi, ci sono retroscene e analisi su ogni quotidiano. Se invece volete capirne di più sull'affair Becciu, il cardinale Becciu, che non si capisce ancora se parteciperà o meno al conclave, nonostante una condanna in primo grado per truffa e peculato, e soprattutto il grande litigio che ci fu con Papa Francesco, potete leggere il Fatto Quotidiano, perché il Fatto Quotidiano ci dedica proprio la sua apertura. Insomma, in questi giorni ci sarà molto anche di questo, ma adesso la rassegna stampa un po' sul 25 aprile. Ah, tra poco vi faccio leggere, vi faccio ascoltare anche cosa scrivevano i giornali 80 anni fa, proprio nei giorni della liberazione. Ma prima, allora, che cosa ha detto il ministro Musumeci in merito alla sobrietà del 25 aprile? Sul Corriere della Sera lo si intervista il ministro per la protezione civile, che dice: nessun ostacolo alle celebrazioni, il mio è solo un richiamo a sfilate rispettose, come se insomma il 25 aprile fosse, non so, l'immaginario della destra, il gay pride oppure un rave party, e poi cosa ci sarebbe di male anche in quel caso? Ma leggiamo Musumeci. Quasi non ci crede Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Ma davvero ci sono polemiche per la proclamazione del lutto nazionale di 5 giorni? Gli risponde Paolo Di Caro, che lo intervista. Sì, c'è chi pensa che abbiate voluto oscurare la celebrazione del 25 aprile, chiedendo sobrietà. E lui risponde: si fa rumore inutile su tutto, ma a chi mai è venuto in mente di oscurare nulla? Avete chiesto appunto sobrietà, nella pratica che cosa significa, ministro? Ma sì, sia la Premier che i ministri all'unanimità, che io stesso, non abbiamo mai pensato né di vietare né di ostacolare alcunché, figuriamoci una celebrazione così importante come l'anniversario della fine della guerra civile e del ripristino della democrazia. Sentite bene le parole che usa per ricordare il 25 aprile, sicuramente non sono sbagliate, però dicono tutto di quella che è l'interpretazione della destra della liberazione, anniversario della fine della guerra civile. Che sì, effettivamente è così, però insomma lo si ricorda anche con un'altra locuzione di solito. Ma gli si chiede, a Paolo Di Caro gli chiede, ma richiamiamo solamente la sobrietà da osservare in tutte le manifestazioni esterne, fino al giorno del funerale del pontefice. Nulla si impone, ovviamente, dice Musumeci. Ognuno la sobrietà la interpreta e vive in base alle proprie sensibilità, con la serenità dei credenti e con la buona educazione dei non credenti. Posso dire Eh sì, posso dirlo, sì, lo dice così il ministro. Che cosa non si deve fare allora, gli si chiede a Musumeci. Qua lui lo spiega, secondo lui che cosa non va fatto. Ci auguriamo che, come a volte accade nelle manifestazioni di strada, non ci siano degenerazioni, scontri, toni violenti. Lo speriamo sempre, ma in questo caso c'è anche una forma di rispetto che si dovrebbe ai tantissimi pellegrini fedeli, molti gli stranieri che sono a Roma o che verranno per le varie manifestazioni del Giubileo. Balli e canti scatenati si potrebbero evitare. Ecco, mentre la salma del Papa è ancora non tumulata. Quindi, secondo lui, balli e canti scatenati, questo è il 25 aprile di solito. E allora gli si chiede, ultima cosa che vi leggo, ma perché avete deciso 5 giorni di lutto nazionale, non 3 come fu per Wojtyla, un record insomma di lutto nazionale? È perché lo ha proposto la Premier, dice Musumeci, d'intesa con tutto il Consiglio dei Ministri, però sembra chiaro da chi è arrivato l'ordine, da Giorgia Meloni. Siamo nell'anno del Giubileo, è un momento di straordinario afflusso e partecipazione popolare. Così Musumeci, insomma ragazzi, non scatenatevi troppo il 25 aprile, niente balli, niente cose strane, perché il governo non vuole, ha chiesto sobrietà. E allora leggiamo la risposta di Giovanni De Luna, lo storico Giovanni De Luna, sulla Stampa, che risponde proprio a Musumeci e il tentativo di soffocare una festa che ci unisce, dice De Luna. 5 giorni di lutto nazionale che comprendono anche il 25 aprile da festeggiare, secondo l'invito del governo, con sobrietà e in modo consono alla circostanza. La morte di Papa Francesco sembra aver fermato il mondo, compreso il campionato di calcio, e non importa se quest'anno il 25 aprile coincide con un anniversario importante, quello degli 80 anni della liberazione e della fine della Seconda Guerra Mondiale. Molto probabilmente lo stesso bergoglio degli ultimi tempi del suo pontificato si sarebbe riconosciuto nei valori laici e repubblicani che sono alla base di questa ricorrenza, dice Giovanni De Luna, cosicché l'appello alla sobrietà lanciato dalla CDM appare quantomeno pleonastico, inutile se confrontato con quelle che sono diventate negli ultimi anni le piazze del 25 aprile, non masse ubriache di vino e di retorica che sciamano aggressive e turbolente, non i cortei lugubri di quelli che si recano a omaggiare la salma di Mussolini vestiti con le loro divise nere, ma cortei variopinti, allegri, di gente che sa cosa si festeggia e perché è scesa in strada, sobria per natura e lontana da ogni follia, anche quella più inebriante. Questo è il 25 aprile, come giustamente scrive Giovanni De Luna. Forse però c'è un'altra chiave di lettura utile per decifrare il comunicato della CDM, ed è quella di chi vi vede il tentativo, approfittando della morte del Papa, di imbrigliare e svuotare dall'interno proprio quel carattere di festa che quella data ha progressivamente assunto, espropriando quella gente della sua felicità e andando a colpire alla radice proprio la spontanea consapevolezza che la anima. In questo contesto l'appello alla sobrietà suona allora come un richiamo all'ordine per una folla che si è affrancata dalla disciplina dei cortei, dei servizi d'ordine, dei cordoni, degli slogan che resero plumbei gli anni 70. Oggi scende in piazza chi vuol festeggiare una ritrovata libertà. Una libertà che, vale la pena ricordarlo, dura ormai da 80 anni. Mai nella nostra storia unitaria avevamo goduto di una simile opportunità vivendo un così lungo periodo di pace e di democrazia. E continua Giovanni De Luna. Quel richiamo alla sobrietà, conclude così, appare dunque per quello che è: un goffo tentativo di ripristinare il principio gerarchico autoritario del ciascuno al suo posto, aggredendo così nelle piazze del 25 aprile l'aria di inclusione che vi si respira, la loro gioia collettiva nel rimescolare gerarchie e differenze, dando vita a una comunità di uomini e donne fiera e orgogliosa di esserlo, contro tutte le riserve indiane e i compartimenti stagni in cui il governo vorrebbe rinchiuderla. Questo Giovanni De Luna sulla Stampa. Non c'è, secondo me, migliore intervento oggi sui quotidiani per rispondere alle parole di Musumeci. Ma allora, torniamo indietro di 80 anni fa, come promesso, nel leggendo i giornali, quello che scrivevano nei giorni della liberazione. andiamo proprio a Milano, sentendo quello che scriveva Lavanti, che insomma ci raccontava dell'insediamento del primo sindaco di Milano dopo la liberazione, cioè Antonio Greppi. Io vi faccio ascoltare questa lettura dell'Avanti, perché insomma tra poco avremo un ospite in cui parleremo soprattutto dell'importanza di Milano nella Resistenza.
L'Avanti, 27 aprile 1945. Il compagno Greppi si insedia in comune. Ieri è arrivato a Milano l'avvocato Antonio Greppi, nominato dal CLN sindaco della nostra città. Il compagno Greppi è reduce da una brigata partigiana, presso la quale ricopriva la carica di commissario politico. È un nostro vecchio compagno che da anni combatte valorosamente nelle prime linee dell'antifascismo militante che Milano conosce e che il popolo ama. Nella lotta contro i nazifascisti ha perduto il figlio Mario, ucciso l'estate scorsa, mentre tentava di sfuggire alla cattura da parte dei fascisti. La nomina di Antonio Greppi a sindaco di Milano riempie di orgoglio tutti i socialisti milanesi. Porgendo dal microfono della radio il suo saluto al popolo milanese, il nuovo sindaco ha detto, tra l'altro, «La liberazione ha sollevato il nostro spirito da una umiliazione che il lungo tempo aveva reso ancora più amara, ma ci ha imposto, insieme, pesi di tremendo impegno. Tutto è da rifare, ricostruire, riconsacrare. Io parlo con franchezza a gente che ama la verità, così come ha detestato la retorica e l'adulazione interessata di oltre 20 anni. L'amministrazione comunale è in condizioni gravi, non dico preoccupanti, solo perché la preoccupazione è un attributo dell'inettitudine e della debolezza. Immense sono le necessità di oggi e ancora più grandi saranno quelle di domani, limitati i mezzi per sopperirvi. Tuttavia, noi faremo tutto quanto è umanamente possibile per essere all'altezza del compito che ci è stato assegnato. Non abbiamo altra ambizione e altro desiderio che di ridare al popolo di Milano, a questo grande popolo che si è rivelato ancora una volta così nobile, coraggioso e civile, un'esistenza dignitosa e tranquilla. Dopo aver insistito sulla necessità di un'umana concordia tra i cittadini, concordia indispensabile per l'immane e faticosa opera della ricostruzione, il compagno Greppi ha così concluso il suo discorso. Possa irradiarsi da Milano la luce di tutte le buone ispirazioni e se sapremo meritare dopo l'onore e la fortuna, l'avremo. Il destino non tradisce i giusti. La storia lo sta dimostrando con un'evidenza terribile ma decisiva. I socialisti milanesi rispondono a queste elevate parole con la promessa di aiutare con tutte le loro forze il compagno Greppi nel suo difficile compito.
E questo era quello che scriveva Lavanti il 27 aprile del 45, l'insediamento storico di Antonio Greppi come primo sindaco di Milano dopo la liberazione. Parliamo di Milano insieme alla nostra ospite questa mattina, Deborah Migliucci, direttrice dell'archivio del lavoro della CGIL di Milano. Salve Deborah.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, l'abbiamo invitata perché oggi Repubblica è in uscita con un libro proprio su Milano e sull'importanza di Milano nella Resistenza, che ha contribuito anche lei a curare, e ne abbiamo parlato ieri in rassegna stampa. Siamo qui per presentarlo. Allora, di che si tratta?
Allora, il libro si esce domani in edicola gratuitamente insieme a Repubblica. Si chiama Milano Libera, è un libro che è diviso in due parti. Da una parte, la prima parte si chiama La Storia e racconta un po' la liberazione d'Italia il 25 aprile a Milano e la vicenda dei gruppi di difesa della donna. E invece una seconda parte, intitolata Le Storie, è una raccolta di testimonianze del giorno della liberazione, la testimonianza della partigiana Sandra Gilardelli e poi alcuni profili biografici interessanti come quelli di Elena Dreher, che fu la prima assessora della giunta appunto di Antonio Greppi, e di Antonietta Romano, che invece faceva la partigiana all'Alfa Romeo, e poi un profilo diciamo doppio di due donne, una è Nori Brambilla Pesce, forse un pochino più conosciuta, e l'altra è quella della mamma di Nori Brambilla Pesce, nome di battaglia Tatiana, che si chiamava Maria Brugnoli. E quindi è un libro che ci racconta attraverso la storia, ma anche attraverso il ricordo vivo delle persone, che cosa successe a Milano, non soltanto il 25 aprile, diciamo, ma grosso modo nei mesi precedenti.
Che cosa successe a Milano anche nei mesi precedenti? Milano definita da Luigi Borgomaneri, che è un storico che ha collaborato ovviamente all'assessura del testo, come la capitale della lotta partigiana. E lei, Deborah Migliucci, ha curato proprio la parte dedicata alla figura della prima assessora del Comune di Milano, sotto la giunta appunto di Greppi, che abbiamo sentito anche nella ricostruzione dell'Avanti, Elena Dreher. Chi è stata Elena Dreher?
Allora, Elena Dreher era una donna azionista valdese, di diciamo estrazione borghese, imprenditoriale. Suo padre era di origini inglesi e questo ad esempio le ha permesso di non frequentare le scuole italiane, quindi le scuole fasciste, ma con la scusa di dover imparare anche l'inglese, Elena Dreher e i suoi fratelli sono stati seguiti in casa e quindi al di fuori della retorica fascista. E, Elena Dreher si impegna nella resistenza a Milano all'interno dei gruppi di difesa della donna, questa organizzazione resistenziale femminile che si crea subito, diciamo, nell'autunno del 43 e che qualche mese dopo viene riconosciuta dal Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia. In particolare Elena Dreher, insieme a altre tre donne che sono Pina Palumbo, Gina Galeotti Bianchi, che è la partigiana Lia, insomma quella di Niguarda, e Lucia Corti, all'interno dei gruppi fondano il Comitato Centrale di Assistenza, ovvero una vera e propria organizzazione di welfare clandestino che inizialmente serve a dare un sostegno alle famiglie degli antifascisti, ma poi col volgere della guerra e col precipitare delle condizioni di vita dei milanesi diventa un'assistenza per tutte le famiglie bisognose e che appunto all'indomani della liberazione viene nominata all'interno della giunta di Greppi assessora alla beneficenza e all'assistenza, perché assistenza e beneficenza all'epoca stavano ancora assieme, ed è la prima assessora italiana, no? Perché a Torino, ad Agobetti, diventerà vice sindaca il giorno dopo, quindi lei, diciamo, ha questa primazia. È una donna che nel primo anno di giunta, prima delle elezioni libere, si occupa appunto in una città, come abbiamo sentito anche dalle cronache dell'Avanti, distrutta e bombardata, di ricostruire il tessuto assistenziale e di dare appunto un'assistenza che non fosse beneficenza in questo caso, ma fosse un vero e proprio welfare alla popolazione milanese. Elena Dreher di fatto, diciamo, lascia la giunta con le libere elezioni e verrà però sostituita da un'altra donna, Giovanna Boccalini in Barcellona, e lei andrà invece a dirigere il villaggio Cagnola, la Rasa di Varese, che è un esperimento interessante di democrazia. Lì finivano o gli orfani oppure i figli dei partigiani che volevano ricostruire una società libera, perché il villaggio, la Rasa di Varese, insegnava ai ragazzi e alle ragazze cos'era la democrazia. Battevano moneta, eleggevano un sindaco, una giunta. Quindi Elena Dreher sentiva molto questo bisogno pedagogico che gli derivava dalla resistenza. E di lei poi si perdono un po' le tracce, perché alla Rasa di Varese conosce quello che poi diventerà suo marito, un architetto svizzero, e si trasferirà poi in Svizzera, dove continuerà in realtà l'attività antifascista a sostegno degli immigrati e in particolare delle donne. In realtà Elena Dreher viene insignita al Famedio nel 2005, se non ricordo male, ma potrei sbagliarmi, sì, sulla data in questo momento, ma insomma di lei poco si sa ancora a Milano.
È una donna che sicuramente allora ha fatto la storia della nostra città, cui abbiamo reso omaggio grazie a lei, Deborah Migliucci, non soltanto lei, perché sono tante le donne che sono state protagoniste della resistenza e della liberazione che sono raccontate allora in questo libro, Milano Libera, 25 aprile 1945, in uscita domani con Repubblica. Per trovarlo, per acquistarlo, semplicemente si va in edicola, giusto?
Sì, si compra il giornale e viene dato in omaggio, basta comprare Repubblica domani.
Bene, bene, allora tutti quanti in edicola. Grazie Deborah Migliucci per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi.
A noi,
buon 25 aprile.
A lei, buon 25 aprile. Deborah Migliucci, direttrice dell'archivio del lavoro della CGIL di Milano. 8:30 minuti in punto, adesso il giornale radio, poi torniamo insieme con l'intervista a Maurizio Landini, segretario della CGIL. A dopo. 40 minuti Talking Heads, This Must Be The Place, Radio Popolare. A Radio Popolare a una mattina mi sono svegliato, il nostro speciale di avvicinamento al 25 aprile. Ben ritrovati da Mattia Guastafiero. Allora, adesso è il momento di salutare il nostro ospite di questa mattina, che ringrazio moltissimo per essere con noi. È Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Benvenuto Landini.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora Landini, grazie a lei per essere qui con noi. Immagino abbia sentito il ministro della Protezione Civile Musumeci. Io parto da qui, insomma, perché fanno impressione quelle parole sull'appello alla sobrietà. Il 25 aprile si festeggi con sobrietà, visti 5 giorni di lutto per Papa Francesco. Che reazione ha avuto a queste parole? Partiamo da qui, Landini.
Ma il 25 aprile non è che si deve bere, non è che beviamo, quindi dobbiamo essere sobri. Il 25 aprile è un momento, è una giornata di mobilitazione, di lotta per affermare i valori della democrazia nel nostro paese, e ricordare bene tutti che senza la sconfitta del nazismo e del fascismo, e quindi senza la lotta di resistenza, senza la scelta di chi antifascista si è schierato, noi oggi non avremmo la democrazia e la libertà. E dall'altra parte siamo in un periodo in Italia e nel mondo in cui c'è una crisi evidente della democrazia, e mai come adesso la democrazia va praticata, e per praticarla occorre assumere con molta forza la battaglia contro le diseguaglianze e per affermare quei valori che sono sanciti nella nostra Costituzione. La democrazia deve essere accompagnata dalla giustizia sociale, deve essere accompagnata dalla centralità della persona, dalla centralità del lavoro, e deve essere un modello sociale che mette vincoli al mercato, esattamente il contrario di quello che oggi rischia di venire avanti. E quindi mai come adesso il 25 aprile non è semplicemente una giornata di memoria o di ricordo, ma credo che sia una giornata di mobilitazione, di lotta e di partecipazione democratica.
Come ha detto Pierluigi Bersani sempre ieri ai nostri microfoni, io Landini glielo chiedo, insomma, allora per capire da che humus culturale nascono quelle parole di Musumeci. Abbiamo letto diverse interpretazioni questa mattina sui giornali. Giovanni De Luna, lo storico De Luna, dice, insomma, è un modo per silenziare gli 80 anni della liberazione. Secondo lei da dove nascono quelle parole?
Beh, nascono da una cosa molto precisa, adesso non giriamoci attorno. Parte di chi oggi è il governo, di quella cultura, non è tra quelli che hanno dato vita alla nostra Costituzione. Questo è un fatto storico, non è un fatto, diciamo così, di giudizio. Quindi è evidente da questo punto di vista che noi abbiamo bisogno che quei valori lì vivano e siano in grado di essere soprattutto legati al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone.
Insomma, un pretesto, rimane sempre un pretesto qualsiasi quello per cercare di mettere i bastoni tra le ruote da parte di questo governo. Siamo sempre lì, ogni anno ci ritroviamo a commentare scelte di questo tipo, Landini.
Sì, però bisogna anche cambiare gioco, cioè non è che dobbiamo sempre giocare di rimessa, cioè credo che questo è il quadro che abbiamo di fronte, e se abbiamo di fronte il fatto che metà dei cittadini a votare non c'è andato, perché non stiamo parlando di un colpo di Stato, stiamo parlando di un voto, che oggi il governo ha preso i voti, e dall'altra parte siamo di fronte ad un paese dove metà dei cittadini non si sente più rappresentato da nessuno. Questa è la ragione della crisi della democrazia di questo paese. E se oggi noi abbiamo il governo, chi ha vinto le elezioni ma non rappresenta la maggioranza di questo paese, c'è una parte del paese che non partecipa e non si sente rappresentato da nessuno, qui il problema non è di chi, la colpa di chi è il governo. Qui il problema è di rilanciare con forza e di recuperare questa partecipazione. Quindi vuol dire rioccuparsi delle persone e davvero rimettere al centro i valori della nostra Costituzione, rimettere al centro i bisogni delle persone, non lasciare solo nessuno, e quindi capire anche quello che non si è capito fino ad oggi, in cui la democrazia non è una cosa conquistata una volta per tutte. La democrazia deve essere costruita, deve essere praticata, ed in particolare oggi c'è il problema di come dare voce a chi non ce l'ha. In particolare a chi è giovane, a chi è precario, a chi per vivere ha bisogno di lavorare. Quando in un paese si è poveri lavorando, vuol dire che c'è bisogno di giustizia sociale, che c'è una crisi evidente della giustizia sociale e della democrazia in questo paese. E questo è il tema che abbiamo di fronte. Quindi io, da un certo punto di vista, la smetterei di correre dietro a dichiarazioni che sappiamo già quali saranno. Il punto vero è come si creano le condizioni di una mobilitazione più ampia e di un recupero della partecipazione. Allora bisogna parlare con quelli che a votare non ci vanno, bisogna andare a parlare con chi oggi è disagiato, e bisogna di nuovo che le forze antifasciste svolgano quel ruolo che nella storia del nostro paese hanno svolto per conquistare la democrazia. Oggi bisogna praticarla la democrazia, oggi bisogna affermare quei valori e i principi che oggi sono messi in discussione, e lo dico senza alcuna forzatura, ma come elemento molto preciso. Penso ad esempio che un modo per praticare, per difendere la democrazia è praticarla, no? E in questo senso penso che la stagione dei referendum che nei prossimi giorni dovremo affrontare, con i referendum che ci sono a giugno, quelli sono l'occasione per affermare i diritti nel lavoro, i diritti di cittadinanza che oggi sono negati. E allora a quel punto lì non c'è più delle chiacchiere da fare, c'è una pratica da fare, e cioè il diritto che è stato riconquistato di votare proprio quando si è sconfitto il nazismo e il fascismo, oggi è il momento di ripraticarlo, è quello che oggi può cambiare la situazione e che può diventare un elemento di rivolta. Quindi lo dico con molta franchezza, senza alcuna discussione, basta lamentarsi, è il momento di fare e di agire.
Giustissimo, Landini, e tra poco parleremo anche dei referendum ovviamente. Lei ha citato la giustizia sociale come cardine anche della lotta, della rivolta, e insomma è stata anche un po' la lezione di Papa Francesco. Io vorrei parlare con lei anche di un suo ricordo personale di Francesco, perché lei ha avuto modo di incontrarlo in un appuntamento storico, un evento storico con oltre 5.000 delegati, quando il 19 dicembre del 2022 la CGIL venne ricevuta in udienza in Vaticano. A proposito della sua lezione, io sentivo ieri in una trasmissione TV, Landini, che Francesco è stato un punto di riferimento anche per il mondo laico e progressista, per la sinistra in generale, perché ha saputo veicolare, si diceva, un'idea di riscatto per gli ultimi della terra, per i dimenticati, la giustizia sociale, insomma, quello che le diceva lei, quello che per la sinistra un tempo dicevano in questa trasmissione TV, era il sol dell'avvenire che ci siamo dimenticati. Condivide questo pensiero su Francesco?
Beh, sicuramente Papa Francesco ha fatto degli atti concreti, penso alle due encicliche che ha fatto, Laudato Si e Fratelli Tutti, in cui ha indicato una via di emancipazione delle persone che non era solo, diciamo così, la solidarietà o la carità, ma era mettere nelle condizioni le persone di potersi emancipare, di uscire dallo sfruttamento, mettendo in discussione anche quel modello economico, finanziario, capitalistico, che, come diceva in queste encicliche, c'è un'economia che uccide, perché non mette al centro la persona, perché non mette al centro la tutela ambientale della terra, perché non mette al centro i valori fondamentali della persona. E da questo punto di vista sono state le ragioni che ci hanno portato ad avere un incontro, un fatto storico, non era mai successo nella storia di più di 120 anni della CGIL, e credo che sia stato un incontro molto importante e molto fruttuoso, perché ha rimesso al centro appunto un elemento centrale di non lasciare solo le persone, di combattere gli egoismi, di combattere lo sfruttamento e quindi di rimettere al centro il lavoro e la persona. Ricordo quando lui ci spronò a dare voce a chi voce non ne aveva e a dire in modo molto chiaro che i lavoratori, per essere liberi, debbono potersi organizzare nel sindacato, e un sindacato, per poter vivere, ha bisogno di essere fondato sulle lavoratrici e sui lavoratori, e ci invitò non solo a dare voce ma a fare rumore, a non stare zitti di fronte alle ingiustizie. Credo che sia stato un atto molto importante. Del resto, se pensiamo anche all'azione che ha messo in campo, è stata proprio la ricerca di un confronto con tutti, non solo con i laici ma anche con qualsiasi tipo di religione. Se c'è una caratteristica, credo, dell'azione che il Papa ha fatto, è stato proprio quello di praticare l'incontro, il confronto appunto tra diverse culture e di ragionare in termini di accoglienza, e da qui l'ha portato anche ad una battaglia senza quartiere contro la guerra, contro la cultura della guerra, e ad affermare fino all'ultimo la pace e indicare nella lotta per la pace in modo centrale la battaglia per il disarmo, non per il riarmo, ma per ridurre le spese con le armi, e per praticare naturalmente anche una cultura di un certo tipo. Credo che questo ha permesso a un'organizzazione con la storia anche della CGIL non solo di incontrare il Papa, ma di avere un rapporto fecondo e importante con tutto il mondo cattolico, oltre che laico. Penso ad esempio che non è un caso che la più grande manifestazione che è stata fatta in questi anni molto difficili contro la guerra in Europa sia stata a Roma. Quella, mi riferisco al 2022, a novembre, cioè poco l'anno poi che ci ha portato anche ad incontrare, ad avere questo bellissimo incontro con il Papa. Lo dico perché da un certo punto di vista credo che quei valori e quella pratica sia un elemento molto importante. Per quello che ci riguarda sono parole, sono insegnamenti che noi vogliamo proseguire nella nostra azione e anche nell'azione che abbiamo messo in campo in termini anche di relazioni, di rapporti e di battaglie, cioè mettere al centro il lavoro, la solidarietà, la fratellanza, la centralità della questione ambientale nel rispetto della natura, e dall'altra parte assumere il valore della pace e quindi del disarmo come e di un contrasto esplicito alla cultura della guerra. Credo che siano elementi che durano nel tempo e che vanno oltre anche la presenza terrena di Papa Francesco, il cui insegnamento e le cui parole, come è noto, non scompaiono con lui, ma rimangono, credo, come un elemento di riferimento molto preciso. Certo. Mi permetterei di dire, per tutte le persone di buona volontà, ecco, visto che lui si è rivolto a tutti, credenti e non credenti, e qui mi viene in mente una cosa molto bella che ho imparato da Don Gallo, che non c'è più, che divideva il mondo non tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti. Ecco, credo che questo sia un elemento importante che mai come adesso vada utilizzato.
Sicuramente. Landini, venendo il 25 aprile alle sue parole, che sono molto simili a quelle di Bersani, che abbiamo avuto ospite ieri, non sia solo commemorazione dunque, ma anche militanza, lotta, rivolta sociale, se possiamo parafrasare anche le sue di parole, contro l'affermarsi dei nazionalismi, contro un modello illiberale, contrario ai valori della resistenza che si sta diffondendo non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, lo vediamo. Però Bersani ieri diceva: manca la consapevolezza dei tempi da parte di chi si vuole opporre a questa constatazione dei fatti. Secondo lei c'è una mancanza di consapevolezza, soprattutto da parte di alcune forze che si vorrebbero, si dovrebbero opporre a questa deriva?
Ma io credo che ci sia innanzitutto la necessità di ricostruire un rapporto con le persone. Ciò che fa la differenza è questo, io insisto. Quando hai metà dei cittadini italiani che a votare non ci va e che non si sente rappresentato da nessuno, che pensa che votare non serve, che è solo, che ha paura, che è in difficoltà, è proprio lì che bisogna agire. E bisogna recuperare una dimensione anche del fare sindacato e del fare politica che sia quello di tornare ad ascoltare le persone, di occuparsi dei problemi delle persone e di lavorare per mettere assieme le persone per non lasciare solo nessuno. Quindi io credo ci sia proprio anche un elemento di pratica, non solo, mi permette di dire, non è il momento delle chiacchiere, delle parole, è il momento dei fatti, è un momento in cui contano molto di più le cose che fai che semplicemente quello che dici, perché se le dici e poi non le fai, non fa altro che aumentare la sfiducia verso la possibilità di cambiare la situazione.
E fuori dalle realtà sindacali lei la vede questa consapevolezza, Landini?
Io sento questo bisogno, io vedo e sento questo bisogno tra le persone, in particolare se penso ai giovani. Io sento un grande bisogno di libertà che oggi è negata, perché quando una persona è precaria non è libera, quando non arriva alla fine del mese non è libera, quando se ne deve andare dal nostro paese per poter realizzarsi non è libera. Quindi io sento un gran bisogno di libertà che non viene riaffermato e c'è bisogno di riprenderci le parole. In questi anni io credo che si sia regalata la parola libertà a chi pensa che la libertà è il mercato e poter fare quello che gli pare, la competizione tra le persone, mentre la libertà vera è la solidarietà, è la fratellanza, è la possibilità di aumentare la giustizia sociale, è la possibilità di partecipare, di contare, di essere assieme. Quindi io penso che ci sia bisogno di ricostruire questi luoghi e queste pratiche. Ed insisto, io vedo nella battaglia che abbiamo lanciato insieme a tanti, sì, quella dei referendum, uno strumento concreto di ricostruzione di questa pratica. Perché da un certo punto di vista, proprio nel momento in cui le persone pensano che a votare non serva nulla, perché non si sentono più rappresentate da nessuno, il referendum è uno strumento che non ti fa votare per questo o quel partito, per questo o quel governo, voti per te. Sei tu, attraverso il tuo voto e attraverso la tua partecipazione, che puoi cambiare, migliorare la tua condizione e quella degli altri. Ecco, io credo che ci sia bisogno di avere di nuovo questa capacità di ascoltare e di rilanciare sostanzialmente questa situazione. Ed è il momento anche di riflettere, di discutere, di ragionare assieme, di ritrovare luoghi che permettono naturalmente un'azione collettiva. Il messaggio che noi dobbiamo mandare è che uno da solo va solo a sbattere e uno da solo, semplicemente in un mondo fondato sul mercato, sulla competizione e sullo sfruttamento, la singola persona da sola è in balia del mercato e del più forte. E noi dobbiamo, all'opposto, rilanciare con forza il valore che la difesa dei diritti anche individuali della persona passa attraverso un'azione collettiva, il mettersi assieme. Ecco, io credo che questa cultura è riaffermare un'altra idea di libertà, un'altra cultura di libertà che è fondata sulla partecipazione delle persone. Io credo che questa sia la cosa importante, è la pratica, e la politica da un certo punto di vista deve superare questa modalità che si è affermata sostanzialmente in questi anni di svilimento, diciamo così, della partecipazione e di ricostruzione di un rapporto diretto con le persone. In più è il momento, lo dico in modo molto banale, che bisogna ascoltare le persone e provare a risolvere i problemi che le persone hanno. Credo che questa sia la funzione, mi permetto di dire, sindacale in senso generale, ma anche della politica, non nel senso dei partiti, nel senso proprio nobile della politica, di tornare a qualificare il senso del fare politica e quindi dell'impegno e della partecipazione.
Creare alternative. Landini, abbiamo giusto 30 secondi prima di salutarla, sempre a proposito dei referendum. Che sensazioni state avendo sul territorio, visto che la campagna è iniziata?
Ma positive, perché quando parliamo con le persone, quando giustiamo volantini, le faccio una battuta classica: nei tanti volantinaggi che stiamo facendo non c'è una persona che butta in terra il volantino, cioè quando la gente va via, anche dove ci sono migliaia di persone, che dai volantini non ce n'è uno in terra, vuol dire che la gente li tiene in tasca, vuol dire che è interessata, e mai come adesso abbiamo bisogno di fare un lavoro casa per casa, condominio per condominio, luogo di lavoro per luogo di lavoro, bar, abbiamo bisogno innanzitutto di informare le persone, quindi vi ringrazio anche per questo spazio, per questo ruolo, informare le persone che c'è un referendum e che questi referendum possono permettere a loro di migliorare i loro diritti e le loro tutele. Basta precarietà, basta essere sfruttati, basta morire sul lavoro, avere il diritto di essere cittadini perché paghi le tasse e perché lavori e contribuisci a far crescere questo nostro paese, e per riaffermare il fatto che lavorando devi avere dei diritti, non devi essere licenziabile perché uno si alza al mattino e ti considera non più utile e non puoi continuare a morire sul lavoro. E da un certo punto di vista penso che la possibilità di raggiungere il quorum, che tanti dicono è difficile, io credo che sia un obiettivo praticabile, soprattutto se siamo nella condizione di farlo diventare in questi giorni e in questo mese davvero una pratica di mobilitazione generale e di rapporto con tutte le persone.
E ce lo auguriamo. Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, grazie per essere stato con noi, buon 25
aprile. Grazie a voi, anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
E con il segretario Landini si conclude anche questa seconda puntata di Una mattina mi sono svegliato. Io vi saluto da Mattia Guastafiero, ci risentiamo domani, avremo Luciana Castellina, vi lascio adesso a Tutto Scorre con Massimo Bacchetta. Ciao, ciao a tutti. Sono alzato.